Benvenuti. Allora, oggi partiamo da uno scontro, quasi uno scontro frontale.
Direi di sì.
Da una parte abbiamo un'apicoltrice, un'esperta vera, soprannominata la Iena, con una conoscenza, diciamo, radicata nel mondo reale.
Anni passati con le mani negli alveari, letteralmente.
Esatto. E dall'altra parte un large language model, ChatGPT, che un giorno le dà una risposta con una certezza quasi serafica.
Assoluta.
Che una nuova ape regina esce dall'alveare per fondare una nuova colonia.
Che è un'assurdità biologica completa per chiunque, insomma, conosca un minimo le api da miele.
Spieghiamolo un attimo.
È la vecchia regina che se ne va con una parte della colonia. È un processo che si chiama sciamatura. La nuova regina, invece, rimane lì.
Ok. Però la questione che vogliamo affrontare oggi non è tanto perché l'IA ha sbagliato.
No, la nostra missione è un'altra, è più profonda. Vogliamo smontare la macchina pezzo per pezzo.
Esatto.
Per capire proprio il meccanismo matematico che porta questi errori così sicuri, così fluenti, senza usare metafore strane tipo cervello artificiale.
Niente metafore fumose. Seguiamo il percorso dall'inizio alla fine, per capire come un singolo file, che sta tranquillamente su un portatile, possa generare sia cose brillanti che, beh, totali sciocchezze.
A volte nella stessa frase, tra l'altro.
Esatto. E allora partiamo proprio da lì, dal punto più forse brutale. Un modello linguistico non è una cosa astratta, eterea. È un file.
Esattamente. Un singolo, normalissimo file binario su un disco.
E cosa c'è dentro questo file?
Ecco, questo è il primo mito da sfatare. Parliamo, nel nostro caso, di un file in formato GGUF, di circa 5 GB per il modello Llama 3.1 da 8 miliardi di parametri.
Ok.
Coscienza. Ci sono centinaia di enormi matrici di numeri. Si chiamano tensori.
Quindi tutto quello che il modello sa è lì dentro, in quei numeri.
Tutto. È tutto codificato lì. Non è una libreria di fatti, non è un'enciclopedia. Solo una gigantesca fredda collezione di tabelle numeriche.
Però le fonti che abbiamo analizzato dicono che il modello originale sarebbe molto più grande, tipo sui 16 GB.
Sì.
Come si arriva a meno di 5?
Attraverso un processo di compressione che si chiama quantizzazione.
Quantizzazione.
In sostanza, i numeri originali, che sono molto precisi, vengono arrotondati per occupare meno spazio.
Ah, è un compromesso.
È un compromesso, esatto. Si perde un po' di, diciamo, finezza matematica, ma si guadagna la possibilità di far girare questi modelli su hardware comune.
Non solo nei mega data center.
Proprio così. È il motivo per cui oggi possiamo averli sui nostri portatili.
Va bene, quindi abbiamo il nostro file compresso pieno di numeri. Ma come fa a leggere una frase che gli scriviamo?
Le fonti insistono su un concetto chiave, i token.
Ah, questo è un punto cruciale.
Fondamentale.
Il modello non legge le parole.
Assolutamente no. Non vede il testo come noi. Lo scompone in frammenti, appunto, i token. Se noi gli diamo la frase «la regina delle api», depone...
Sì?
Lui non riceve 5 parole, riceve 6 numeri.
6? Perché?
Perché la regina delle api sono token interi, ma la parola depone viene spezzata in due, dep e won.
Aspetta, aspetta. Perché spezza una parola così comune? Non la conosce.
Non come unità singola nel suo vocabolario, no. L'algoritmo che crea questi token, il byte pair encoding, è stato addestrato su una quantità enorme di testo, ma per lo più in inglese.
Ah, ecco.
Una parola come depone non era abbastanza frequente in quel mare di dati per meritarsi un suo gettone personale. Invece i pezzi dep e won sì, perché compaiono in tantissime altre parole.
Ma questo è un problema enorme. Cioè, vuol dire che il sistema è intrinsecamente sbilanciato a favore dell'inglese fin dall'inizio.
Lo è. Le fonti ci danno un esempio che fa riflettere.
Sentiamo.
In italiano la frase intelligenza artificiale richiede 7 token.
7, ok.
In inglese artificial intelligence ne richiede solo 3.
3, meno della metà.
E le conseguenze sono dirette, sono misurabili. Un testo in italiano consuma più del doppio delle risorse.
E quindi riempie prima la famosa finestra di contesto, la sua memoria a breve termine.
Esatto. E nei servizi a pagamento costa letteralmente di più.
Incredibile. Quindi quando elabora l'italiano parte con un handicap. Non è un bug, è proprio nel suo design.
È una caratteristica strutturale, sì.
Ok. Quindi all'inizio del processo abbiamo una sequenza di numeri, i token. ma il numero che identifica Regina, non so, il 1239, di per sé non significa nulla. È un codice.
Esatto.
Come fa un numero a diventare un concetto? Qui le fonti introducono gli embeddings.
Esatto. Qui avviene la magia, diciamo. Ogni numero di token viene associato a un vettore, cioè una lista lunghissima di numeri, in questo caso più di 4.000.
Un vettore di 4.000 numeri per ogni pezzetto di parola.
Proprio così. E questo vettore agisce come una coordinata GPS. Posiziona il token in un vasto spazio semantico, a migliaia di dimensioni. E la cosa affascinante è che la vicinanza in questo spazio riflette la vicinanza di significato.
E le fonti danno esempi concreti. La distanza tra neurone e rete neurale è minima.
Sì.
Tra ape e regina è media. Tra gatto e algebra è enorme. Quindi la matematica riesce a catturare le relazioni.
Sì, ma attenzione, è fondamentale capire come. Non è comprensione.
Ah.
È un riflesso della co-occorrenza statistica. Il modello non sa cosa sia un'ape. Ha semplicemente imparato, analizzando miliardi di testi, che le parole ape e regina tendono ad apparire molto spesso insieme.
Quindi la sua conoscenza si basa sulla compagnia che le parole si tengono a vicenda.
Esattamente.
È come un bambino che impara che tuono e fulmine vanno insieme, ma non ha la minima idea di cosa sia l'elettricità atmosferica.
È un'analogia perfetta. Ripete solo un'associazione che ha sentito mille volte. Lui è un maestro nel farlo su una scala che per noi è inimmaginabile, ma resta un'associazione statistica.
Non una comprensione del mondo.
No.
E questo ci porta al cuore del meccanismo. Come fanno questi vettori, queste coordinate, per singole parole, a parlarsi tra loro per formare il contesto di una frase intera? Come capisce che Depone si riferisce a Regina? Qui entra in gioco la self-attention.
L'attention è la vera rivoluzione tecnologica qui. Per ogni token, il modello genera tre vettori specializzati. Una query, che è tipo cosa sto cercando? Una key, che tipo di informazione offro? E un value, qual è l'informazione che porto?
Query, key e value, ok?
Poi moltiplica la query di ogni token per la key di tutti gli altri.
E cosa ottiene?
Ottiene un punteggio di compatibilità. Questo punteggio dice al modello quanta attenzione prestare a ogni altra parola nella frase.
Ah, capisco.
Così, quando elabora la parola depone, il calcolo di attention gli permette di dare un peso altissimo al token regina, anche se è all'inizio, riconoscendolo come soggetto. È un modo per creare connessioni dinamiche.
E per rendere tutto più potente, questo processo non avviene una volta sola.
No, viene ripetuto decine di volte in parallelo, in quelle che chiamano teste di attenzione. Ognuna impara a cercare un tipo diverso di relazione. Una si specializza sul soggetto-verbo, un'altra sulla causa-effetto, un'altra collega i pronomi ai nomi.
E usano anche dei trucchi matematici per renderlo efficiente.
Assolutamente. Altrimenti servirebbe una potenza di calcolo spropositata.
Ok, fermiamoci su questo punto. Il meccanismo di attention è potentissimo per il contesto grammaticale. Però, e qui torniamo al problema dell'apicoltrice, non ha nessun sistema interno per verificare se la frase che sta costruendo abbia senso nel mondo reale.
Esatto, nessuno.
Collega Regina a fondare colonia perché ha visto queste parole associate da altre parti, magari parlando di formiche.
O di termiti, o di storia umana. Cerca solo il pattern statistico più forte. Non c'è un controllore della verità, c'è solo un potentissimo calcolatore di relazioni statistiche.
E allora, dopo tutta questa architettura complessa, token, vettori, calcoli di attenzione, a cosa si arriva? Come viene scelta la parola successiva?
E qui, ecco, tocchiamo il segreto fondamentale, quello che cambia la percezione di tutta la tecnologia. Un large language model è, nella sua essenza, un predittore del token successivo.
Solo questo? Un predittore?
Solo. Non decide cosa scrivere, non ragiona. Semplicemente calcola una distribuzione di probabilità su ogni singolo token del suo vocabolario, che ne ha più di 100.000.
Aspetta, mi stai dicendo che per ogni parola che genera calcola la probabilità per 100.000 possibili parole successive? E poi ne sceglie una?
Proprio così. È come avere un dado con 100.000 facce. E i pesi di questo dado cambiano a ogni parola che viene generata.
Fammi un esempio.
Dopo la regina delle api, forse il token depone ha una probabilità del 30%, vola del 20%, mangia del 10% e così via. E la cosa interessante è che non sceglie sempre il più probabile.
Ah no.
No, campiona da questa distribuzione. È a tutti gli effetti un lancio di un dado truccato.
Wow! Quindi ogni singola parola che vediamo non è una scelta ragionata, ma il risultato di un lancio di dadi. E la famosa creatività.
Quella è controllata da un parametro che si chiama temperatura. Con una temperatura bassa, il dado è molto truccato. Sceglie quasi sempre il token più probabile. Il risultato è preciso, ma anche ripetitivo.
E se la alzi?
Se alzi la temperatura, appiattisci la distribuzione. Dai una chance anche a parole meno probabili. Questo lo rende più creativo, ma anche molto più incline a sbagliare, a inventare.
È un equilibrio delicato.
Sempre.
Torniamo alla nostra apicoltrice, alla regina che fonda colonie. Ora abbiamo tutti i pezzi per capire cosa è successo. Non è stato un bug, vero?
No, per niente. È una conseguenza diretta e inevitabile dell'architettura. Il fenomeno ha un nome. Allucinazione.
E possiamo scomporlo?
Possiamo scomporlo in tre cause principali. Primo, il contesto locale domina. Il modello è ossessionato dal rendere la frase che sta scrivendo ora il più plausibile possibile.
Senza preoccuparsi della coerenza con quello che ha scritto prima o con la realtà.
Esatto. Secondo punto, legato alla regina. I pattern statistici generalizzano male.
Cioè?
Ha visto fondare colonia insieme migliaia di volte, in testi su altri animali o sulla storia. Ha imparato che un'associazione è statisticamente forte. Punto.
Non ha un modello del mondo reale per capire che con le api da miale c'è un'eccezione biologica.
Non conosce il concetto di eccezione, conosce solo le probabilità. E terzo, il punto più importante. Il suo obiettivo è la plausibilità. Non la correttezza.
È stato addestrato per prevedere il token successivo più probabile, non quello più vero.
Esatto. La probabilità che una frase suoni bene non è la stessa cosa della probabilità che quella frase sia vera. È per questo che a volte ti inventa una citazione di un libro che suona perfetta, ma che non è mai stata scritta.
Non sta mentendo. Sta solo completando un pattern nel modo più convincente.
Proprio così.
E qui c'è la differenza fondamentale. La conoscenza radicata nel mondo reale dell'apicoltrice contro la conoscenza puramente testuale e statistica del modello.
Lui non ha mai visto un'ape, ha solo letto di api.
E quando i testi che ha letto sono giusti, sembra un genio.
E quando sono sbagliati, parziali o fuorvianti, li ripete con la stessa identica, incrollabile sicurezza.
Ok, il quadro è chiaro. Il modello è un pappagallo statistico, incredibilmente sofisticato, ma pur sempre un pappagallo che lancia dadi truccati. E allora la domanda sorge spontanea. Perché è così utile? Perché le aziende ci investono miliardi se è fondamentalmente inaffidabile?
E qui si apre un capitolo importante. Il modello da solo è limitato. È il sistema che gli si costruisce attorno che può fare la differenza. È qui che l'ingegneria entra in gioco per domare il pappagallo.
Come la soluzione più diffusa oggi si chiama RAG, Retrieval Augmented Generation.
Che in parole povere sarebbe?
Invece di chiedergli di rispondere a memoria, basandosi sulla sua conoscenza statistica, lo si costringe a basare la risposta su un set di documenti reali, verificati, che gli dai insieme alla domanda.
Praticamente gli dici, non inventare nulla, leggi questi documenti e rispondi usando solo le informazioni che trovi qui dentro.
Esatto. È come un esame a libro aperto, ma con un solo libro, approvato dal professore. Gli togli la possibilità di andare a ruota libera.
Chiaro. E ci sono altre soluzioni?
Certo. Un'altra molto potente sono gli agenti.
Agenti?
Si prende un LLM e gli si danno degli strumenti. Non è più un pappagallo chiuso in gabbia che può solo parlare, ma diventa un pappagallo con le mani.
Con le mani?
Può fare ricerche su internet, eseguire calcoli, interrogare database, interagire con altri software.
Ah, quindi non è più solo una macchina che parla, ma una che fa cose nel mondo digitale. Va a cercare le informazioni di cui ha bisogno.
Proprio così. Le fonti citano un esempio concreto, notevole. Un progetto open source che si chiama Parry Epstein-Tin. Usa una squadra di 6 agenti IA per analizzare le migliaia di pagine di documenti declassificati del caso Epstein.
In che modo?
C'è un agente che pianifica il lavoro, uno che cerca i documenti, uno che li analizza per estrarre informazioni
e un altro ancora che fa il fact-checking delle fonti.
Wow!
Questo dimostra come, orchestrando più modelli con compiti specifici e strumenti, si possano superare i limiti del singolo pappagallo.
Quindi il segreto non è tanto il modello in sé, ma come lo si usa.
Esatto.
Con istruzioni precise, fornendogli conoscenza verificata tramite RAG, impostando una bassa temperatura per evitare le invenzioni e, idealmente, con sistemi di verifica.
Esatto. Non è intelligenza autonoma, è un'ingegneria molto intelligente, costruita attorno a uno strumento potente, ma sì, intrinsecamente fallibile.
Bene, facciamo il punto. Siamo partiti da un'apicoltrice un'IA che diceva sciocchezze.
Sembra un'eternità fa.
E abbiamo smontato l'intero processo. Dal semplice file sul disco, ai token con il loro sbilanciamento linguistico, ai vettori semantici basati sulla co-occorrenza.
Al meccanismo di attention che crea il contesto, fino al lancio finale di un dado pesato per ogni singola parola.
E se colleghiamo tutto, la conclusione è netta.
Sì, lo è. La straordinaria fluidità linguistica di questi modelli non è intelligenza. La probabilità statistica non è la verità.
Il modello non pensa.
No, esegue un calcolo spaventosamente complesso per determinare la sequenza di testo più probabile, basandosi sui miliardi di esempi che ha visto.
Il che ci lascia con un'ultima riflessione. Tutta la nostra analisi ha contrapposto l'apicoltrice, l'esperta umana, al pappagallo statistico.
L'esperta con la conoscenza radicata nel mondo.
Esatto. Forse la vera rivoluzione non sta nell'aver creato una mente artificiale, ma uno strumento di un tipo completamente nuovo.
E questo ci porta alla vera domanda per il nostro futuro. Come possiamo noi, gli apicoltori nei nostri rispettivi campi, usare al meglio questi potentissimi e imperfetti pappagalli statistici?
Giusto. Cosa succede quando smettiamo di chiedere loro la verità assoluta e iniziamo invece ad assegnare loro compiti specifici, ben definiti, sotto la nostra supervisione, e armati degli strumenti giusti per ancorarli alla realtà?